Iniziamo, diamo il benvenuto a tutti voi che siete intervenuti, diamo il benvenuto anche ai nostri ospiti, alla signora Mina Welby, che non è nuova della nostra comunità, al senatore Ignazio Marino, al professor Antonio Fantoni perché è un vecchio amico, a Giovanni Franzoni che fa gli onori di casa e a Jimmy Giglio che è il direttore della rivista Confronti. Possiamo iniziare ricordandovi anche che mercoledì 17, la prossima settimana, avremo qui un'altra iniziativa promossa dalla rivista Adista e dalla rivista Micromega per la presentazione di due numeri delle riviste rispettive dedicate un po' al concilio e, mi pare, il titolo non ce l'ho, alle due chiese, quindi siete invitati anche chi è interessato a partecipare mercoledì prossimo. Grazie.
Bene, grazie Stefano Toppi. Allora, buonasera a tutti, grazie per la vostra partecipazione così numerosa. Il tema di oggi è particolare e sensibile. Il titolo è Riflettiamo sulle scelte alla fine della vita e per parlarne con noi questa sera abbiamo esponenti autorevoli. Abbiamo Mina Welby, l'abbiamo già ricordato, lo ha ricordato Stefano qui di fianco a me, grazie Mina. Il senatore Ignazio Marino, presidente della Commissione d'inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale, grazie senatore Marino. Il professor Antonio Fantoni, emerito di genetica alla Sapienza di Roma, e per voi una conoscenza nota ed è sempre un piacere averlo, Giovanni Franzoni, lo è anche per noi di Confronti, con Nuovi Tempi. In questi tempi si parla molto di Concilio Vaticano II, Giovanni interverrà nel prossimo incontro, quello che ha annunciato Stefano, è un incontro importante, quindi vi chiediamo di partecipare così altrettanto numerosi. Allora, il tema del fine vita è un tema, come dicevo, molto sensibile, che mette in crisi nei rapporti le chiese, le istituzioni, la politica. L'occasione di questo incontro è anche l'uscita di questo libro importante, Credere e Conoscere, che potete trovare all'ingresso della sala. Carlo Maria Martini e Ignazio Marino, è un dialogo che il senatore Marino ha avuto modo di avere in diversi incontri con Carlo Maria Martini, ed è un libro estremamente interessante. Diremo anche qualcosa rispetto al libro quando daremo la parola al senatore Ignazio Marino. Dicevo, un tema difficile che mette in crisi anche i rapporti tra chiese. Ogni tanto va, ogni tanto viene, comunque vediamo di farlo funzionare. Un esempio banale, ma che comunque la dice lunga, è uno degli ultimi, insomma, la terza assemblea ecumenica a Sibiu, in occasione della lettura del testo finale che doveva essere condiviso da tutte le chiese presenti all'incontro, è stato un testo controverso, cioè il testo poi in definitiva non è uscito ed è stato diramato non a conclusione dell'assemblea ma bensì mesi dopo, perché c'è stata un'interpretazione diversa su un significato, cioè all'assemblea il testo scritto recava questa scritta dall'inizio della vita fino alla fine della vita. Nella lettura del testo è stata usata la parola concepimento e questo ha creato ovviamente scompiglio, e quindi si è lavorato molto su questo testo per cercare di risolvere una situazione che a quel punto era diventata diplomatica. Ma questi temi coinvolgono non solo le religioni, ma, come dicevo, la politica e soprattutto la società civile, cioè le persone che poi sono coinvolte in prima persona rispetto a questi temi. Mina Welby da tanti anni, come ben sapete, si spende su questi temi, ha fatto sua la battaglia, e io proprio da Mina Welby vorrei iniziare l'incontro di oggi. Quindi Mina, a te la parola.
Grazie.
Preferisci avere così, almeno sei più libera anche per i fogli.
Grazie. Ecco, io sono fresca di ritorno dal nostro congresso a Milano dell'associazione Luca Coscioni, dove si è parlato appunto di tutte le varie problematiche che sono diventate problemi sociali, che vengono però chiamati problemi etici, a cominciare dalla fecondazione assistita. Io dico a proposito fecondazione assistita, non procreazione assistita, perché il Vaticano usa procreare, perché la famiglia è fatta per procreare. Il Concilio ha detto anche qualche altra cosa, che la famiglia anzitutto non è solo per la procreazione del genere umano, ma anche per la crescita personale della coppia. Ecco, il mondo, da quando esiste, dal Big Bang, era un caos, e mi sembra che il caos c'è rimasto. Ma c'è qualcuno che lo vuole molto ordinato. Io parto dalla motivazione perché abbiamo difficoltà di portare queste problematiche e avere una soluzione, una risoluzione, come confrontarci con queste cose. Perché ci sono delle persone, io qui metto politici, metto medici, bioetici, scienziati, ricercatori, anche da quella parte, che vogliono tutto ben ordinato, sanno tutto quello che vuol dire Dio, vita, e eccetera, eccetera. Sanno benissimo tutto quello che succede nel mondo, come funziona, anche l'inimmaginabile. Sanno tutto di Dio. Io credo di non saperne. Da dove viene, da dove va, come si fa, ecco, è come si risolvono tutte le cose. E molte cose, specialmente quando sono molto difficili da risolvere, allora mi si dice sempre, si risolve con la fede, ma chi non ce l'ha? Io mi metto sempre anche da quella parte, da quelle persone, voglio sentire e conoscere profondamente quello che pensano. Tanti sanno anche che cosa vuol dire bene e male. Che cosa è il bene e che cosa è il male, e vuole stabilire regole entro le quali l'universo umano si dovrebbe muovere. E la scienza e la ricerca sono nel nostro paese diventate anche quasi un accessorio, spesso anche scomodo e da evitare per chi pensa di avere la verità in tasca. Anzi, io credo di più. È considerato un atto di superbia nei confronti di un creatore della vita che loro sanno di conoscere. Non si può mettere disordine nell'ordine supremo. La scienza di fronte alla fede si deve inchinare. Questa è un'espressione che abbiamo letto anni fa, pronunciato da un alto prelato. Io dico a coloro che dicono di sapere cos'è il bene e il male per noi e propongono leggi che invadono la nostra libertà di coscienza, del procreare, del vivere e del morire, io chiedo se sono disposti a mettersi a confronto con la sofferenza di una coppia desiderosa di un figlio sano. Se sono disposti a passare una giornata nella famiglia di un malato di sclerosi laterale amiotrofica, assistito soltanto dalla moglie e da un infermiere per un'ora al giorno. Se sono disposti a passare una giornata con un malato di distrofia muscolare senza famiglia, che vive pericolosamente solo con la porta aperta giorno e notte. Ma lo sanno che ci sono malattie gravi che colpiscono non solo il malato, ma tutta la famiglia, quando c'è la famiglia. Sono disposti ad andare in una rianimazione, in un reparto intensivo, in un hospice, e vedere e sentire le testimonianze dei corpi attaccati con solo un filo alla vita. Conoscono il linguaggio degli occhi imploranti di chi vorrebbe terminare la propria sofferenza? spesso preferiscono stare commosse su un calvario immaginario, sdolcinato da iconografie di Santino, anziché partecipare a un calvario vero di corpi feriti e martoriati da tristezza, abbandono e malattia. Falsa benevolenza ammanta ipocritamente l'arroganza e la prepotenza. Ma credete per davvero anche voi che vita è sempre bene e morte è solo male? Ognuno si può rispondere da sé. Io credo che, qui proprio citando due personaggi della storia che io seguo, Luca Coscioni e Pier Giorgio Velbi, che si sono umilmente inchinati di fronte al grande caos, dove hanno intuito le regole del vivere e del morire, regole che vogliono essere snocciolate, adeguate ai tempi e alle situazioni reali, regole che vengano adeguate ai diritti naturali delle donne, degli uomini e degli animali, regole che molti paesi del mondo si sono riusciti a dare. L'Italia vi fa tanta fatica per delle leggi che tutelino il diritto personale di autodeterminazione. Infatti ancora non ha depositato il decreto ministeriale per l'attuazione della Convenzione di Oviedo. Non ha ancora inviato alla Commissione di Ginevra della Convenzione ONU il primo rapporto che tutti gli Stati nei 2 anni successivi alla ratifica delle Convenzioni ONU sul diritto dei disabili, non dei morenti, dei disabili, devono inviare le Nazioni Unite per consentire al comitato che se ne occupa di valutarne i contenuti e le eventuali contraddizioni con le legislazioni nazionali vigenti. Per l'Italia il termine era quello del marzo del 2011, quindi 1 anno e mezzo fa, ma ad oggi tutto tace. Che il nostro paese abbia qualche cosa da nascondere? E arrivo qui al nocciolo importante, alla legge 10, disegno di legge 10, che è addirittura di discussione in Senato. È nato sulla falsariga del decreto Berlusconi salva Eluana. Recita degli articoli fondamentalmente per persone in stato vegetativo. È una legge sulle disposizioni anticipate sui trattamenti sanitari che dovrebbe unicamente avere la funzione di garantire i pazienti dal rischio di terapia non più utili e dal prolungamento insensato di un'agonia per rispettare la dignità della persona. I più recenti rilevamenti dell'Eurispes danno il 74,7% degli italiani favorevoli alle disposizioni anticipate sui trattamenti sanitari e il 50% favorevoli addirittura all'eutanasia. Questi principi ormai fanno parte del sentire comune del paese. Gli italiani sono consapevoli di certi rischi e non vogliono demandare ad altri decisioni difficili. Ma se questa proposta di legge verrà approvata in Senato, i cittadini italiani, diversamente dai tedeschi, americani e di altri ancora, non potranno decidere nulla se non subirà profondi cambiamenti e diventerà una legge incostituzionale per l'offesa che reca ai diritti e alla dignità dei cittadini. Ci prepariamo a un referendum abrogativo di una legge che ci espropria della libertà di scelta? Ma sicuramente i cittadini si rivolgeranno ai tribunali, come era accaduto con la legge 40 sulla procreazione assistita, e a suon di sentenze ci si appellerà alla Corte Costituzionale. E Pier Giorgio Velbi diceva: è triste vivere in un paese dove il governo fa i miracoli e il Vaticano le leggi. Purtroppo ci sono troppe storie di una gestione difficile del fine vita, dove sono tante volte le mogli di malati gravi che alla fine devono decidere adesso basta, e in silenzio sedano il proprio marito per lasciarlo morire. Ho avuto in questa ultima settimana, anzi questi ultimi giorni, due testimonianze di questo, dove una moglie e un'altra moglie ancora hanno lasciato morire sedato il proprio marito. Il medico non era d'accordo e si è tenuto al di fuori di questa storia. Io credo che non bisogna lasciare ai parenti, alle persone della famiglia, queste incombenze così difficili che poi possono portare veramente a depressione e grandi difficoltà nella vita personale delle persone. Ancora io qui concludo e voglio chiedervi una semplice cosa. C'è qui un cancelliere che autentica le firme per questi 8 referendum, di cui uno parla sul registro dei testamenti biologici. Noi chiediamo questo registro dei testamenti biologici nel Comune di Roma, in tutti i municipi, con un referendum, perché ci sono altre firme già nel Comune che avevamo depositato nel 2009, in aprile, e che sono stati completamente disattesi e non sono mai stati valutati, mai discussi e mai votati. Ecco, io vi chiedo di firmare, perché lunedì scade la raccolta firme. Io vi ringrazio dell'attenzione.
Grazie Mina. Sì, se potete firmate, mi pare che siano state raccolte già 40.000 firme, ne mancano 10.000, i tempi sono strettissimi, quindi bisogna cercare di, siccome i referendum sono importanti, Roma si muove, ogni firma è preziosa, giustamente ricorda Mina. Allora, cerchiamo di fare interventi brevi, perché se riuscissimo anche a interagire un po' con voi e quindi rispondere, visto che abbiamo questi autorevoli ospiti, sarebbe interessante poterlo fare. Il libro di Ignazio Marino, Carlo Maria Martini, in copertina porta una scritta importante, caro professor Fantoni, che dice: la chiusura prioristica della Chiesa e delle religioni di fronte agli inevitabili cambiamenti legati al progresso della scienza e della tecnica non è mai stata di grande utilità. E su questa frase io darei la parola al professor Fantoni.
Diciamo che se qualcosa ha fatto è stata di inciampo grave, di scandalo, come ci dice un vecchio testo. Io volevo ringraziare innanzitutto la comunità che mi ha accompagnato nell'ultima parte del mio cammino di fede e che ora, ahimè, purtroppo, lo dico subito, si è spenta come fede in Dio, ed è il motivo per cui io conservo nel mio cuore questa comunità e mi sono molto affezionato, ma il motivo per cui non partecipo più a liturgie. Però sono molto contento di essere qua e vi ringrazio. Sono stato invitato perché evidentemente si pensa che io abbia delle competenze, e queste competenze sono specifiche, queste competenze sono scientifiche. Io ho fatto il biotecnologo, ho insegnato, sono un medico, ho insegnato genetica per 40 anni e ho una certa esperienza di come si dirozzano ragazzi di 19 anni e farli entrare nel cammino della scienza. Però vorrei essere qua e parlare come cittadino, cioè come uno qualsiasi di noi che siamo qua. E credo che sia importante questo, ogni volta trattare queste cose come cittadino. Credo che Mina Welby ha introdotto molto bene, ed era un discorso chiaro di cittadinanza, del fatto che noi interagiamo con un ambiente culturale, sociale e politico e non possiamo che essere molto attivi in questo. E questo è il significato, credo, di questo dibattito. Qualcuno che ha visto questa scaletta che ho davanti al naso ha detto: Antonio, per parlare di tutte queste cose penso che ci vorranno 6 giorni, e io invece penso di darmi 15 minuti e spero che avrete pazienza di aspettare per 15 minuti che io finisca. Parlerò di cosa è vivo, biologicamente. Il mio sarà un discorso di qual è la problematica biologica sottesa nel fatto che un essere umano, che è un individuo ma è un organismo biologico, possa utilizzare una sua facoltà biologica per decidere di mettere fine alla sua vita. Di questo sto cercando di parlare. E allora, nella prima parte, brevemente, cercherò appunto di entrare nel merito di cosa vuol dire essere vivo. Poi vedrò come biologicamente si pone la morte nel contesto in cui è stato parlato di vita. Dirò cosa fa dell'uomo una grande scimmia, un mammifero affatto particolare, che ha acquisito particolare capacità nel suo cammino evolutivo, e in questo parlerò di evoluzione culturale e cosa questo ha portato alle possibilità dell'uomo di esercitare la sua cultura. Poi brevemente, infine, perché penso che non riguardi tanto la scienza ma riguarda proprio la soggettività degli individui, parlerò della decisione possibile di porre fine alla propria vita. Cosa è vita? Un organismo vivente è una struttura biologica molto complessa che ha la pulsione a riprodursi. E questa pulsione a riprodursi, di cui non può fare a meno, è la regola basilare che fa sì che da 3 miliardi e 370 mila milioni di anni fa la vita alberga sulla Terra. La vita è sopravvissuta perché questa è la regola. La regola è che alcune molecole, ancora 3 miliardi di anni fa, sono diventate per conto loro capaci di diventare da 1-2, da 2-4. Queste molecole sono state capaci di organizzarsi una membrana che le ha protette, sono diventate cellule, si sono riprodotte a lungo, tantissimo, fino a circa 1 miliardo di anni fa, quindi per 2/3 della vita sulla Terra la riproduzione è stata soltanto di un organismo che dà luogo a 2 organismi. A questo punto è sorto un nuovo tipo di riproduzione, ancora più interessante, quella che presuppone che ci sia un padre e una madre, per dare una prole. E dopodiché siamo arrivati all'uomo. E l'uomo, se noi parliamo del 1° gennaio come il momento in cui è nata la vita sulla Terra, e oggi siamo alle ore 24 del 31 dicembre, l'uomo è sorto grosso modo circa 6 ore fa. Quindi è arrivato proprio alla fine di questo lungo cammino, ma è figlio di questo lungo cammino ed è uguale a questo lungo cammino. Perché la vita è obbligata a riprodursi? Perché è il modo per confrontarsi con l'ambiente. Siamo condizionati da un ambiente che continua a cambiare drammaticamente. E anche l'interno del nostro corpo, e ci arriverò, continua a cambiarsi continuamente. Ma l'esterno, l'ambiente che è intorno a tutti gli organismi viventi, cambia continuamente. E l'unico modo per affrontare questi cambiamenti e sopravvivere è quello di continuare a riprodursi. E il continuare a riprodursi presuppone che ci sia un'enorme diversità di modi di essere, diciamo di patrimoni genetici, in tutti gli organismi viventi. In quanto c'è un'enorme diversità, ci sarà sicuramente un maschio e una femmina, in questa enorme diversità, che è capace in quell'ambiente ostile di riprodursi comunque. E la prossima generazione sarà formata da individui, organismi, che hanno quelle caratteristiche che gli permettono di affrontare quell'ambiente. Dopodiché l'ambiente cambia di nuovo e l'enorme diversità troverà altri 2 individui, almeno 2, molti di più fortunatamente, capaci di dare prole. Quindi la pulsione alla riproduzione è qualcosa che non può fare a meno di esistere, ma il rapporto con l'ambiente è possibile, è importante, è un motore di evoluzione soltanto se c'è un'enorme diversità. Quindi ogni vita è necessaria, perché ogni vita porta un messaggio genetico diverso. La scarsa attenzione che l'uomo ha, e soprattutto certe nazioni, per l'equilibrio delle forme viventi sulla Terra è una prova del fatto che non si è capito questo. E cos'è la morte? La diversità nasce, l'ho accennato, dal fatto che maschio e femmina hanno patrimoni genetici diversi. Il padre e la madre portano informazioni genetiche diverse, per cui ognuno di noi è diverso da suo fratello. Ed è vero, se ci guardiamo in faccia siamo tutti diversi, per quel motivo che vi ho detto, l'importanza di superare le difficoltà ambientali. Ma queste differenze sono dovute non soltanto al mescolamento di patrimoni genetici diversi, ma sono dovute al fatto che ogni volta che il nostro DNA, che ormai conosciamo, se ne parla a colazione a cena, addirittura hanno tirato fuori il DNA dei partiti, il nostro DNA cambia continuamente. Ogni volta che una cellula si riproduce, il DNA fa almeno un errore, una differenza. Questi errori si accumulano nella vita di ogni organismo. Io in questo momento ho circa attorno a 10 milioni di cellule che vogliono diventare tumore, perché ci sono delle differenze, e ciascuno di voi, e ci sono delle piccole ci sono delle piccole differenze che si accumulano con le cellule, e se sono a carico dei geni che controllano la crescita cellulare, se li alterano questi geni, e lo fanno molto spesso, accade che una linea cellulare vuol diventare tumore. Fortunatamente abbiamo dei meccanismi che bloccano questo fenomeno. Ma un terzo di noi morirà di tumore, e una grossa parte di noi morirà per un altro motivo, per altre mutazioni a carico ad esempio degli anticorpi. Noi vinciamo il confronto con i batteri e con i virus perché abbiamo anticorpi che sono capaci di incontrare e sconfiggere ogni nuova specie nuova di batteri, di virus che salta fuori sulla faccia della Terra. Ogni anno cerchiamo di vincere, e ce la facciamo fortunatamente, la competizione con l'influenza, perché il virus è cambiato ogni anno. I nostri anticorpi sono in grado di cambiare continuamente, e sono piccole mutazioni, ma queste mutazioni possono anche farci un danno, perché quando mutando si forma un nuovo anticorpo contro noi stessi, si creano quelle che ormai tutti quanti mangiamo a colazione a cena come malattie autoimmuni, e noi persone di una certa età siamo costretti a convivere con questa cosa. Quando si accumulano queste cose, noi abbiamo che l'organismo ormai danneggiato non è capace di sopravvivere e si muore. Dico noi, ma intendo tutti gli organismi viventi. Ma c'è un'altra condizione che riguarda soprattutto gli organismi viventi nella condizione ambientale selvatica, e cioè il fatto che c'è una competizione per l'alimentazione e per la riproduzione. Quando un organismo non è più sufficientemente sveglio per vincere la competizione riproduttiva o per alimentarsi, questo organismo, non sto parlando di noi, sto parlando di topi, sto parlando di elefanti, sto parlando di tigri, sto parlando di piante, quando questo accade, questo organismo muore. Quindi abbiamo due condizioni che rendono la morte un fatto ineluttabile, biologicamente, evolutivamente ineluttabile. C'è questa mancanza di capacità di sopravvivere rispetto all'ambiente, che è difficile, e questo fatto che si accumulano comunque danni. Noi esseri umani, siamo danneggiati soprattutto dalla seconda condizione. Quindi abbiamo visto cosa è vita, cos'è la morte in definitiva, o perché interviene, e adesso cerchiamo di capire cosa c'è di diverso nell'uomo. Comincio dicendo che non c'è nulla di diverso nell'uomo. L'uomo è in continuità evolutiva graduale, a piccolissimi passi, tant'è che è delle ultime 6 ore che è uscito fuori l'uomo, con tutte le altre esseri viventi. Il topo ha soltanto 5% di differenze genetiche rispetto a noi. Pensiamo di essere molto diversi. La drosofila, che è il moscerino della frutta, ha soltanto la metà dei nostri geni. Noi ce ne abbiamo il doppio di lei, e ciò nonostante siamo un po' più strutturati. Lo scimpanzé ha come unica differenza 1,23% della sua informazione genetica, una piccolissima quantità. E questo perché siamo arrivati lentamente, passo dietro passo, attraverso l'evoluzione. A un certo punto, e questo è affascinante, ed è affascinante perché spiega l'inizio, ma perché come siamo noi oggi. A un certo punto è accaduto che l'uomo gli è preso la sindrome di Ulisse, cioè voleva viaggiare. E mentre gli altri organismi tendevano a rimanere nell'ambiente in cui erano, per essere sicuri di controllare l'ambiente, ma l'ambiente gli cambiava improvvisamente, avvenivano terremoti, meteoriti urtavano la terra, oscillava l'asse terrestre, glaciazioni, siccità. Stando lì rischiavano grosso. Per qualche motivo l'uomo ha capito che essere come Ulisse era importante e ha cominciato a muoversi. È una delle specie che si è mossa di più. Ha cominciato a vagare e questo gli ha dato un danno, perché l'ha costretto a confrontarsi con ambienti ancora più diversi. Ma questo è stato uno stimolo evolutivo importantissimo. Dovendo confrontarsi con ambienti sempre diversi, la selezione della gene giusto per riuscire a vincere è diventata una cosa importantissima. E quando è nato un uomo con un capoccione più grosso, con un po' più di cervello, quello c'aveva qualche neurone in più e quello si riproduceva meglio in un ambiente ostile, anche perché quel po' di cervello in più gli ha dato la possibilità di manovrare meglio le sue mani, che erano più agili di quelle dello scimpanzé, e costruire con delle piccole, coi selci, andare a scavare nelle ossa delle carogne. Noi siamo cresciuti perché siamo dei mangiatori di carogne, lo so che dico un sacco di cose schifose, ma è così, e siamo riusciti a cavare fuori cervello e midollo osseo da queste carogne. E questo ci ha dato una possibilità di nutrirci con proteine che fino allora gli altri organismi non avevano, meno che ovviamente i rapaci, ma l'uomo non era rapace, era come lo scimpanzé. Allora, tutto questo ha portato che in capo a circa 4 milioni di anni si è arrivati all'uomo Homo sapiens. Homo sapiens è tale da circa 200.000 anni. Sembra lungo, ma se ripensiamo ai 3 miliardi e 760 milioni di anni, vedete che è proprio ieri. Allora, qual è la facoltà nuova che l'uomo ha colto? L'uomo è diventato capace di alcune cose che sono in continuità con quelle dello scimpanzé. Lo scimpanzé parla, lo scimpanzé comunque è in grado di usare gli utensili più strani se glieli diamo. Lo scimpanzé ragiona, ma c'ha delle qualità che l'uomo non ha. Innanzitutto l'uomo ha la pulsione, la necessaria pulsione a fare cultura, e quando dico fare cultura intendo cose molto semplici, adesso ci arrivo. L'uomo è capace di avere una fonazione, la parola, ed è fornita questa fonazione di sintassi. La sintassi è la capacità di mettere parole insieme e dare alle parole diverse un significato in più, e a seconda di come si compongono le parole si possono anche rappresentare concetti astratti. Le scimmie più intelligenti non sono in grado di fare questa cosa. L'uomo è capace di imparare senza imitare. Lo scimpanzé impara. Impara da qualcuno che fa vedere come si fa. L'uomo impara da una frase fatta, da un discorso che sente, da un discorso astratto. L'uomo impara e comunica alle generazioni successive e ai suoi simili le sue idee. E infine, l'uomo ha una percezione del futuro e con questo la percezione della morte. Nessun animale, molti organismi, molti animali riconoscono un animale morto, in certo qual senso lo piangono perché sanno che non è più con loro, ma non sanno che toccherà anche a loro. L'uomo lo sa, l'uomo sa che toccherà anche a lui. Questo concetto di cultura permette di introdurre il discorso della generazione culturale. Un conto è la generazione riproduttiva, un conto è la generazione culturale. Se l'uomo non avesse avuto cultura, se non avesse avuto questa qualità biologica essenziale per affrontare l'ambiente esterno, sarebbe già sparito come specie, perché non aveva le qualità biologiche stupende che hanno molti altri organismi. L'uomo invece c'ha questo qualcosa in più che è biologico, ma che gli permette di formare strumenti capaci di vincere l'ambiente. Ad esempio, la medicina è prodotto dalla cultura dell'uomo e ci permette di vincere le infezioni. Gli altri organismi muoiono con le infezioni e l'uomo è capace di superare le infezioni. E questo è solo un piccolo esempio. Quindi questa qualità puramente biologica mette l'uomo in condizioni ambientali che cambiano continuamente di inventarsi strumenti sempre nuovi, che non sono strumenti che vengono dai suoi geni, Sono strumenti che si accumulano nei suoi neuroni e vengono trasferiti attraverso l'apprendimento alle generazioni successive. E questa conoscenza che noi abbiamo, che non è cultura, la conoscenza è la base della cultura, ma la conoscenza che noi abbiamo pone all'uomo, e soltanto all'uomo, curiosità, pone domande, e l'uomo se ne esce con risposte nuove. Non bisogna essere degli scienziati, non bisogna essere dei romanzieri di successo, non bisogna essere persone che compongono sinfonie. Anche il più umile dei nostri fratelli, anche un down, ci dice qualcosa, ci comunica con un sorriso delle risposte, ci insegna delle cose che noi non avevamo capito prima. Esiste un famoso scienziato che è Stephen Hawking, che è capace con una piccola parte di libro, di dito, di scrivere libri stupendi di cosmologia. Allora, quindi quando noi definiamo l'uomo in questo senso, la cultura dell'uomo, intendiamo qualcosa anche di semplice, che non presuppone strumenti giganteschi, ma che è importante così com'è. E qui torna la generazione della cultura da il secondo aspetto importante. La generazione della cultura fa sì che mentre tutti gli altri organismi soccombono appena la capacità riproduttiva e di competere nella riproduzione muore, nell'uomo è molto importante che noi, che siamo più o meno tutti vecchietti, sopravviviamo, perché abbiamo una funzione. La diversità biologica, che è la matrice della sopravvivenza biologica delle specie, questa diversità nell'uomo diventa la diversità delle idee. E l'ambiente cambia, non è soltanto l'ambiente biologico che cambia. La cultura fa sì che cambia anche l'ambiente sociale, l'ambiente politico. Negli ultimi 20 anni siamo stati travolti da una cultura che ci dispiace e che per un po' abbiamo faticato, speriamo ora di farcela, di superare, ma che ha introdotto una evoluzione, ma è evoluzione purtroppo, perché l'abilità di chi l'ha portata avanti è stata quella di convincere gli italiani che quella era la scelta buona. Quindi vedete il problema dell'ambiente sociale e politico che cambia e l'importanza delle diverse idee che ciascuno di noi deve avere, contribuire, confrontare, a far sì che giovani e vecchi, qualcuno più, qualcuno meno, c'è qualcuno che se si riponesse, non sono Matteo Renzi io e non ci tengo, ma qualcuno che si riponesse forse sarebbe anche opportuno, però volevo dire, abbiamo un esempio di napoletano, e questo è un esempio di come la cultura dell'uomo anziano può servire alla cultura di noi tutti. La pulsione alla cultura, semplice o complicata, è la pulsione degli esseri umani. Arriva un momento in cui questa pulsione viene meno. Viene meno non perché, a volte anche perché siamo un pochettino rincitrulliti, ma sicuramente questa pulsione viene anche meno, e questo è il dramma di cui stiamo parlando, quando il dolore psichico o fisico è tale per cui la nostra capacità di essere curiosi, la nostra capacità di esplorare domande nuove, di rispondere a domande nuove, di comunicare con gli altri, di confrontarci, queste capacità vengono meno. Siamo soverchiati da qualcosa che la malattia ci impone. È come se il nostro spirito, e uso lo spirito in senso laico, che vale per tutti, chi ha fede e chi non ha fede, il nostro spirito, che è una cosa molto importante, il nostro spirito viene meno. La pulsione, come viene meno per gli organismi viventi nei sistemi selvatici, come viene meno la capacità riproduttiva in competizione con gli altri, la nostra capacità di competere con l'ambiente che cambia, la nostra capacità di dare un contributo all'evoluzione culturale, cessa. E quando l'essere umano si accorge di questo, quando la persona, che è una maschera greca che raccoglie all'interno del suo spirito e parla con la bocca larga e comunica, si accorge che questa maschera non ha più un qualcosa che penetra dall'interno e non ha più la possibilità di esprimersi, desidera che il suo corpo cessi di farlo soffrire. È un passo naturale, è un passo perfettamente biologico nella continuità che gli altri animali che muoiono in altre condizioni. A noi cessa lo spirito, ad altri cessa la capacità di alimentarsi o di riprodursi, e quando cessa lo spirito è normale che questo accada. Dicevo, l'ultime due cose, tre cose. Primo, c'è una soggettività Nessuno può dire a qualcuno che è vigile, che è sveglio, ma che soffre normalmente. Qual è il momento in cui non ce la fa più? È lui che lo deve dire. Il medico al massimo gli può dire c'è questa speranza per te o non c'è questa speranza per te. Ma il momento, quando il momento viene in cui cessa lo spirito e il corpo vuole essere abbandonato, è molto soggettivo. La seconda condizione è quella di quando manca, l'organismo non è più vigile. E allora il discorso è quello del che tipo di cervello abbiamo. È un cervello che è capace di riprendersi? È una mente capace di rifare domani coltura? Anche se si riprenderà, se sarà tetraplegico, questo può accadere? E il medico ci può dare delle risposte. Oggi esistono degli strumenti che permettono di colorare diversamente un millimetro cubo di cellule del cervello, e ce ne abbiamo 100.000 miliardi di cellule del cervello, 100 miliardi di cellule del cervello. Noi, questo millimetro cubo può essere esplorato e fa dei colorini diversi a seconda se è attivo o non è attivo. Quindi queste strutture di risonanza magnetica, di immagini di risonanza magnetica, permettono di capire se un cervello è ancora attivo o se un cervello è colliquato. E in genere, colliquato vuol dire fuso, vuol dire distrutto. E in genere dopo anni di inattività i neuroni si perdono. E si perdono tanto più se non sono stimolati. Quindi tutte le volte che si è fatta poi dopo l'autopsia in persone che sono rimaste cosiddetto coma vegetativo, si scopre che il cervello non c'era più. Allora non c'è neppur bisogno che venga espresso il desiderio di scrivere qualcosa. È più che sufficiente che il medico e i parenti e coloro che sono vicini a questa persona si rendano conto che quella persona non tornerà più essere umano. È un organismo vivente, ma non è più un essere umano. E quindi a questo punto accompagnare la morte è la cosa più normale. Finisco con un aforisma. Si può dire, una cosa che si dice, che il creatore ha dato a ciascuno di noi un numero finito di parole. Quante? Non lo so. Ciascuno di noi ce n'ha un numero diverso. E quindi faremo bene a risparmiarle. Io ho già consumato una quantità spaventosa e quindi ho affrettato rapidamente la mia morte. C'è chi ce n'ha un milione, c'è chi ce n'ha un miliardo, ma non lo sappiamo quante sono e quindi faremo bene a limitare le nostre parole. Ma in questo aforisma c'è una verità più profonda, è che quando le parole sono finite perché non emergono più dal nostro spirito e non siamo più in grado di comunicarle, è il momento di por fine alla propria vita. Grazie.
Grazie davvero. Professor Fantoni, per questo excursus evolutivo importantissimo. Ed ora entriamo anche nel merito, grazie, anche di questo libro, perché i temi trattati in questo libro di Ignazio Marino con Carlo Maria Martini sono proprio questi, cioè si parla di questo dialogo su temi importanti che toccano la vita di tutti noi tra, diciamo, con le chiese, che la chiesa, in questo caso Martini, Chiesa Cattolica, che ha una sua posizione, la scienza, la medicina di Ignazio Marino, che si incontrano e discutono. In Italia però non sono tutti credenti, insomma le religioni sono importanti, ma c'è anche una fetta di società civile che vorrebbe vedere attuate delle leggi che riguardano la propria persona, quello che è il credo religioso. Questo libro è molto bello perché, diciamo, mi passate il termine, è un dolce dialogo, un dialogo molto affettuoso, un dialogo molto aperto, con grandi aperture anche da parte del Cardinal Martini. Ed è, secondo me, da leggere, ma io darei la parola a Ignazio Marino perché ce ne può parlare direttamente.
Grazie a Gianmario Giglio per queste parole di introduzione, grazie a voi dell'invito, della possibilità che mi date di parlare da un lato, così come è stato già fatto prima di me, di temi che mi hanno visto molto impegnato in questi anni dal punto di vista parlamentare, ma anche di così raccontare un po' come questi temi sono stati sviluppati in questo dialogo, perché poi è un dialogo in questo libretto che è piccolino, però è meno di 100 pagine, però è il frutto di tante conversazioni che sono durate più di 10 anni e che poi quest'anno sono state pubblicate dopo un lavoro fatto l'anno scorso di revisione di tanti argomenti. Direi che il punto principale, come dal quale potremo partire, sono proprio le parole che mi hanno introdotto, cioè e vorrei usare per rispondere al nostro moderatore quando parla di credenti e di non credenti, con una frase che probabilmente che nel libro c'è, ma che voi avrete probabilmente ascoltato tante volte, perché era una frase che il cardinale Martini usava molto spesso, anche se vogliamo con una certa sottile ironia, e cioè che secondo lui la società non poteva dividersi in credenti e non credenti, ma semmai su temi di questa dimensione, di questa portata, come quello che stiamo affrontando questa sera, tra pensanti e non pensanti. Ecco perché effettivamente questo è il punto, ed è un punto che si collega direttamente anche a delle frasi che Mina ha pronunciato prima di me. Quando Mina ha parlato del contenuto di alcune leggi, o comunque di come alcuni vorrebbero scrivere le leggi, secondo me è entrata in un punto centrale, e il punto centrale è che nel nostro paese, che è uno Stato laico che si basa su una Costituzione repubblicana, le leggi non devono contenere principi etici, le leggi devono contenere principi giuridici, è una cosa diversa. Ognuno di noi poi, sulla base dei principi giuridici contenuti all'interno delle leggi, deve, se lo vuole, trovare il proprio percorso sulla base della propria cultura, delle proprie convinzioni, della propria fede, insomma della propria coscienza. Ma sono due concetti davvero diversi. Io voglio fare un esempio molto pratico che nel nostro paese probabilmente non è certamente un fatto che si può determinare dal momento che un gruppo di fedeli che crede e faccio riferimento ai testimoni di Geova, che crede che esista un Dio che ci punirebbe se accettassimo anche per sopravvivere una trasfusione di sangue. Guardate che lo dico con molto rispetto, perché io ho vissuto e lavorato come chirurgo per tanti anni in un paese come gli Stati Uniti, dove invece le comunità di Geova sono più diffuse di quanto siano nel nostro paese, e ho sempre non solo dialogato ma anche accettato una responsabilità che per un chirurgo è abbastanza impegnativa, è quella di aiutarli quando avevano bisogno di un intervento anche importante, accettando la loro visione, cioè non sottoponendoli a trasfusioni di sangue, anche nel caso che questo fosse necessario. Facciamo un cambio di microfono. Necessario per... Posso tenere? necessario per la loro sopravvivenza. Beh, ma immaginate se improvvisamente noi decidessimo di introdurre principi etici legati a una religione all'interno delle nostre leggi, e se per qualche motivo in un Parlamento nel nostro paese i testimoni di Geova avessero la maggioranza e decidessero che è opportuno dire che sono proibite le trasfusioni di sangue. Cosa facciamo? Chiudiamo tutti i centri trasfusionali? Chiudiamo tutti i pronto soccorso del nostro paese? Non eseguiamo più i trapianti d'organo? Insomma, è evidente che essi hanno assolutamente il diritto di eseguire una scelta di coscienza, e io lo ritengo un diritto che deve essere difeso. Altra cosa è sulla base di convinzioni anche importantissime legate appunto a una fede religiosa, noi imponiamo a tutta una popolazione, a prescindere dalle convinzioni, dall'etnia, dalla religione, dalla cultura, delle decisioni che appartengono soltanto a un gruppo o a delle coscienze. Il tema del fine vita in questo libro, Credere e Conoscere, è affrontato abbastanza ampiamente, come è affrontato anche un altro tema molto importante, che è quello dell'inizio della vita. Io voglio fare una piccola provocazione, poi tornerò al tema principale di questa sera, che è la fine della vita, ma una provocazione di quanto sarebbe davvero importante in un paese come il nostro, un paese industrializzato, in un paese che ha tanti ricercatori di valore, che noi avessimo anche un Parlamento che tiene conto della conoscenza scientifica. E questa sembra una provocazione, sembra una battuta, ma noi abbiamo scritto delle leggi che non tengono conto, o anzi vanno contro, la conoscenza scientifica contemporanea. E questo è un problema. Io lo dico davvero non in maniera ideologica, non come rappresentante di una parte politica, ma lo dico perché ne sono profondamente convinto, al punto che io penso che un paese potrebbe anche decidere che su un tema una legge non la scrive, perché non si sente pronto, perché pensa che ci vuole una riflessione ulteriore, ma non può scrivere una legge che sia contraria alla conoscenza scientifica di quel tempo. Quello davvero, secondo me, non si può fare, non si deve fare. È un fatto gravissimo. E il fatto che il nostro Parlamento, ad esempio nel 2004, abbia scritto una legge sulla fecondazione assistita, in cui c'è scritto che a una donna, sia che abbia 19 anni o che ne abbia 42, a prescindere dalla sua storia clinica, dalle sue condizioni biologiche, debbono essere impiantati comunque 3 embrioni, è così sbagliato che se in una facoltà di medicina il professore di ostetricia e ginecologia che fa l'esame a uno studente gli dice: ma nella fecondazione artificiale come si decide il numero di embrioni da impiantare? E devono essere sempre 3? E quello studente risponde: sì, devono essere sempre 3. Quel professore dovrebbe dire: senti, allora torna a casa, ristudia la materia, perché io adesso non ti posso promuovere. E non troveremmo, se voi lo cercate, un ginecologo su tutta la terra che dice che devono essere, ma perché? Semplicemente perché non devono essere 3, ma noi l'abbiamo scritto in una legge, facendo poi delle cose anche che passano meno osservate perché sono meno violente rispetto al corpo femminile, ma sono altrettanto bizzarre, come arrivare a scrivere che in Italia la ricerca sulle cellule staminali embrionali, i nostri ricercatori italiani, cioè quelle cellule prelevate dagli embrioni abbandonati nelle cliniche per l'infertilità e che sono destinati nel tempo a spegnersi, come tu abbiamo prima ascoltato molto bene una lezione su quello che è la vita, la biologia, e a un certo punto anche questi embrioni si spegneranno. Allora la domanda è: possiamo utilizzare queste cellule con l'idea di curare delle malattie oggi incurabili, oppure li dobbiamo lasciare che si spengano a meno 190 gradi, che è la temperatura a cui vengono conservati una volta abbandonati nelle cliniche per l'infertilità? Lì abbiamo fatto proprio un capolavoro, perché abbiamo scritto nella legge che gli scienziati italiani possono usarle, ma solo se prelevate da embrioni francesi, inglesi. No, è così, andate a vedere, lo so che fa ridere. Cioè l'idea è, dice, no, gli embrioni italiani non li possiamo toccare perché è un argomento non negoziabile, ma se la cellula staminale viene prelevata in un laboratorio a Londra, la può spedire a Elena Cattaneo, che è una grande ricercatrice che lavora a Milano, e lei può fare il suo lavoro. Cioè, veramente, allora io non lo capisco, questo davvero sono compromessi vergognosi che fanno capire il livello a cui è arrivata una certa politica, perché se la politica diceva, e l'Italia era convinta che è eticamente sbagliato e voleva dire no, insomma, io sarei stato contrario a quella decisione, però è una decisione che uno può capire. Ma dire che è possibile farlo sull'embrione o con l'embrione olandese, ma non è possibile farlo con l'embrione italiano, questo veramente davvero. E io questo penso che è un altro punto importante. E perché è così importante? Poi adesso andrò sui temi della fine della vita. È così importante perché la scienza, per fortuna di tutti noi, è davvero instancabilmente creatrice, davvero progredisce a una velocità straordinaria. Pensate che quando affrontiamo questo tema che ho appena citato in questo libro, noi, questo libro è stato le bozze di un libro, cioè la parte quando l'abbiamo consegnato, è stato il pomeriggio del 31 dicembre 2011. Quindi tutto sommato non è proprio un'era geologica fa, sono pochi mesi fa. E pochi mesi fa, nello scrivere, ci siamo interrogati su questo tema e abbiamo detto: ma visto che ci sono alcuni laboratori, alcuni negli Stati Uniti, alcuni in Inghilterra, che stanno utilizzando queste cellule già sull'uomo, per vedere se riescono a curare malattie oggi considerate incurabili, in particolare per la cura di persone che sono immobilizzate su una sedia a rotelle perché hanno avuto un trauma della colonna vertebrale, oppure persone che stanno perdendo la vista per una malattia che forse qualcuno di voi avrà sentito nominare, perché è la più grande, importante causa di cecità nel mondo occidentale, nel mondo industrializzato, cioè la maculopatia. E questa malattia è una malattia terribile, una malattia che, se un medico esegue la diagnosi ed è onesto, deve dire al paziente: in questo momento probabilmente con quello che abbiamo non ti posso dire altro che diventerai cieco. Insomma, un fatto piuttosto grave. Bene, pensate, E allora noi ci siamo chiesti, ma è possibile che almeno non ci interroghiamo sulla possibilità di utilizzare queste cellule e cercare di capire se possono ridare la vista a qualcuno che la sta perdendo o ridare la possibilità di camminare a qualcuno che l'ha persa? Bene, pensate, sono passati e guardate la velocità della scienza rispetto alla lentezza delle chiacchiere dei parlamenti, sono passati pochi mesi e già due donne sottoposte a trapianto di cellule staminali embrionali in California hanno avuto un netto, con la maculopatia retinica, hanno avuto un netto miglioramento. È pubblicato su una delle riviste più importanti della terra, si chiama Lancet, e una di esse è una grafica, una designer, quindi pensate quanto importante fosse per lei la vista. Non vedeva più una mano mossa così davanti a pochi centimetri dagli occhi, adesso è in grado di contare le dita di una mano, di riconoscere i colori, di riconoscere la profondità e il contrasto, insomma sta riprendendo a vedere. E allora noi cosa faremo? Se quando, io lo dico non da persona che è coinvolta in questo momento della mia vita in una istituzione come il Senato della Repubblica, lo dico da medico, guardate che non ci saranno discussioni nella vita reale. Se esisterà una cura per qualcuno che rischia di perdere la vista e ci sarà un posto dove con delle iniezioni all'interno dell'occhio di cellule staminali embrionali la vista te la restituiscono, la gente naturalmente la scelta la farà, anche se il Parlamento balbetterà. Ecco, questo io lo voglio dire con chiarezza. Veniamo adesso alla questione della fine della vita. Devo dire, e poi leggerò cinque righe, che il Cardinal Martini ha avuto una posizione, Mina certamente lo ricorderà in maniera proprio molto molto penetrante, molto forte, perché ha ricordato quello che è accaduto dopo la morte di Pier Giorgio. Ha avuto diciamo una posizione molto chiara, perché pochi mesi dopo la scomparsa di Pier Giorgio, il Cardinal Martini, in un articolo scritto da lui, non un'intervista, un articolo proprio scritto di suo pugno, pubblicato sul Sole 24 Ore, di fatto io lo traduco, ma insomma il senso era quello, disse che lui quel funerale l'avrebbe celebrato. E soprattutto disse che a un certo punto non è vero che la vita in quanto tale è un valore che deve essere sempre difeso e non mai messo in discussione, ma che il valore principale è la dignità della vita, ed è una differenza che non è da poco. Ma io vorrei ricondurre tutta questa discussione, che adesso quasi in maniera imbarazzante una politica ha riportato, come avete visto in questi giorni, di nuovo nelle aule del Senato, con una legge che è uno schiaffo in faccia a ciascuno di noi, perché scrivere in una legge, come c'è nell'articolo 3 di questa legge che Mina prima citava, che le persone che vivono in Italia non possono per legge lasciare indicazioni sulla propria nutrizione e idratazione artificiale, e che quindi nel momento in cui uno di noi perde coscienza deve essere obbligatoriamente sottoposto a quel trattamento, deve subire un taglio nella pancia, un tubo deve essere inserito nell'intestino, anche se fino al momento in cui ha perso conoscenza aveva detto, scritto, ridetto, si era fatto promettere che quel tubo nell'intestino lui non lo voleva. Cioè sottrarre questa possibilità e imporre alle persone per legge un trattamento, io io trovo davvero che sia qualcosa di inconcepibile e inaccettabile. Lo dico ancora una volta, non con una visione di una parte politica, perché anzi lo voglio dire ancora più forte e più chiaro: io sono contrario a questo tipo di visione, cioè all'idea che un partito possa scrivere in una legge come noi ci dobbiamo curare, o comunque chi ha vinto le elezioni lo faccia, chiunque le abbia vinte. Io non penso che chi vince le elezioni può dire come ci dobbiamo curare alla fine della nostra vita, chiunque vinca le elezioni. Non è... E guardate che questo è un punto che, se ritorniamo alle idee e al modo con cui affronta questi temi il Cardinal Martini in questo libro, è un punto davvero che va al di là del credente o del non credente. E c'è un episodio nella storia del dibattito, diciamo, perché non è un dibattito che ovviamente si è svolto solo nel nostro paese, nel dibattito che si è svolto in tanti paesi del mondo su questo tema, paesi che noi siamo in uno straordinario ritardo, paesi che questo dibattito l'hanno fatto, come gli Stati Uniti, a partire dal 1975, insomma, quindi noi abbiamo accumulato più di un terzo di secolo di ritardo. Ma a un certo punto un giudice che voi probabilmente, se dico il nome, non ricorderete, ma se vi dico un episodio lo ricorderete certamente. Sapete che gli Stati Uniti hanno una corte che si chiama Corte Suprema, che è fatta da 9 giudici che vengono scelti e sono nominati a vita. Sono un punto di riferimento per il paese importantissimo. Nessuno mette mai in discussione le decisioni della Corte Suprema, al punto che voi vi ricorderete quella situazione di tremendo imbarazzo per un paese come gli Stati Uniti d'America, quando non riuscivano a decidere nel decennio passato se aveva vinto le elezioni Gore o Bush figlio. E probabilmente poi con gli studi che sono stati fatti, forse se si andavano a ricontare le schede, forse le aveva vinte Gore. E immaginiamo, quindi vi rendete conto che decisione di quale rilevanza e cosa accadeva. Il presidente della Corte Suprema, che adesso è morto, si chiamava Rehnquist, ed era un repubblicano nominato molti anni prima da Ronald Reagan, ed è lui che si è preso la responsabilità di dire che aveva vinto Bush figlio. E pochi minuti dopo, io allora lavoravo negli Stati Uniti, ma anche voi lo ricorderete, Gore andò davanti alla televisione e dice: se l'ha detto la Corte Suprema, io dico così, e punto e basta, e si è chiusa lì la questione, una questione importantissima. Bene, questo stesso giudice, di fronte a questo tema, diversi anni prima, nel 1990, a un certo punto, se lo andate a cercare anche tradotto su internet, lo trovate, c'è la discussione finale dove la Corte Suprema affronta questo problema e lui si ferma e dice: ma di cosa stiamo parlando? La morte è un fatto personale, non può lo Stato dire come ci dobbiamo curare, lo deve dire chi ci ama. Ecco, allora vedete che se noi superiamo le divisioni credenti e non credenti e ci trasferiamo nell'altro campo, quello indicato dal Cardinal Martini, dei pensanti o non pensanti, è evidente che la soluzione la si trova da sola. Io volevo chiudere con un aneddoto che ho raccontato altre volte, ma a me sembra davvero molto importante, e poi leggere qualche riga su un tema che va oltre quello della scelta delle terapie di fine vita, ed è quello della eutanasia, perché lì devo dire che il Cardinal Martini, e le leggerò perché è molto delicato, essendo evidentemente una figura come il Cardinale, non voglio... essere io a interpretare le parole, ma le leggerò sull'eutanasia. Invece l'altro aneddoto e l'ultimo, cosa che volevo dire stasera era sarebbe facile nel nostro paese arrivare invece a una legge che mette d'accordo tutti, una legge in cui ognuno di noi può scegliere sulla base delle proprie convinzioni, della propria visione, e lo dico davvero per quanto mi riguarda. Io prima, come ho detto, non vorrei che fosse il partito che ha vinto le elezioni a decidere, sinceramente io non so voi, ma mi fiderei di più, anche se non ho lasciato nessuna indicazione, dell'amore di mia figlia rispetto che l'amore di Maurizio Gasparri, che magari segretamente mi ama, però penso che mia figlia mi ami di più, insomma, e mi fiderei di più di quello. Ma l'aneddoto che volevo ricordare è che la capacità di pensiero delle nostre madri e padri costituenti, che nell'articolo 32 della Costituzione la risposta l'hanno data, perché hanno scritto un articolo straordinario dove è scritta nella prima parte, nella prima frase, che la salute deve essere, la sanità, le cure nel nostro paese devono essere garantiti a tutti. Scusate una piccola precisazione, ma io davvero la sento di farla, perché se a me avessero, che mi sono sempre occupato di sanità e di medicina, mi avessero dato una matita e un foglio di carta e mi avessero detto scrivi un principio sulla sanità, io probabilmente, lo riconosco davvero, avrei forse scritto che le cure devono essere garantite nel nostro paese a tutti i cittadini. Le nostre madri e padri costituenti, che la parola, il sostantivo cittadini, lo hanno usato tante volte nella Carta Costituzionale, in quell'articolo hanno scritto individui, cioè nel nostro paese la visione di chi ha scritto la Carta Costituzionale è che la salute è un bene così prezioso che va al di là della cittadinanza, deve essere garantito alla persona. Questa parte è stata scritta il 27 gennaio del 47. Alla fine di quella giornata le persone che scrivevano la nostra Costituzione, che si riunivano nel Palazzo di Montecitorio, che adesso è la nostra Camera dei Deputati, se ne saranno andate a casa. Io non so quali fossero i loro pensieri, ma uno di questi probabilmente di pensieri ce ne aveva tanti, perché la mattina dopo chiese subito la parola. E chiese la parola dicendo che era molto contento di quello che era stato scritto il giorno prima, ma secondo lui era incompleto, perché ci aveva riflettuto, ed era un uomo molto giovane, insomma, almeno io considero che un uomo di 30 anni è un uomo molto giovane. Si chiamava Aldo Moro. E questo giovane di 30 anni dice: io non sono soddisfatto di una cosa, che noi dobbiamo sì garantire a tutti le cure, ma nessuno può essere sottoposto a una cura contro la sua volontà. E l'ha scritto nel secondo comma dell'articolo 32 della nostra Costituzione. La risposta è tutta lì. È tutta lì. Nel pensiero straordinario, pensate alla straordinarietà di quel pensiero, perché se voi lo trasferite nel momento storico, nel 47 non esistevano i respiratori artificiali, non esisteva la nutrizione artificiale, non esisteva nessuno strumento che potesse prolungare con tecnologie la vita di una persona che stava morendo. E questo dà la dimensione del pensiero che dovrebbe tornare a essere più veloce della scienza, invece abbiamo visto che è più lento. Finisco dicendo che è chiaro che quando si parla di fine vita si parla anche di non solo di scelte, ma anche di persone che possono arrivare a un livello tale di sofferenza fisica, psicologica, che non ce la fanno proprio più. Questo tema con il cardinale nel libro l'abbiamo affrontato Ecco, voglio dire una cosa, non è che noi ci mettevamo lì e parlavamo dei massimi sistemi. Ad esempio, questo tema l'abbiamo affrontato partendo da dei film che avevamo visto, che molti di voi hanno visto, One Million Dollar Baby di Clint Eastwood, Il Mare Dentro, film che insomma lasciano un forte turbamento, no, alla fine dello spettacolo. E allora io dico, ma io insomma ho studiato medicina, ho fatto il medico tutta la vita, ho curato le persone con i trapianti, e dico sinceramente io non ce la farei mai, neanche di fronte a una persona disperata che me lo chiede, non ce la farei davvero a fare un'iniezione che in quel momento ferma la vita di quella persona, anche per amore e per compassione. E lo dico perché davvero lo penso, io non ce la farei. E qui la risposta di Martini è, secondo me, straordinaria, perché è straordinaria per tanti aspetti, perché da un lato giustifica la mia posizione, cioè il fatto che io possa non farcela, e però sentite cosa dice e poi chiudo qua. Martini: non si può mai approvare il gesto di chi induce la morte di altri, in particolare se si tratta di un medico. E tuttavia non me la sentirei di condannare le persone che compiono un simile gesto su richiesta di un ammalato ridotto agli estremi e per puro sentimento di altruismo, come pure quelli che in condizioni fisiche e psichiche disastrose lo chiedono per sé.
Bene, davvero grazie senatore Marino. Io darei subito la parola a Giovanni Franzoni, perché i tempi sono stretti e vorrei dare anche la parola a voi, se ci riusciamo. E ti allungo anche il microfono.
Dico sarò breve, perché tutti quelli che esortiscono dicendo sarò breve poi invece si prolungano. Allora, è stato detto secondo me moltissimo e tutto. Vorrei intanto aggiungere una sottolineatura di tipo linguistico, introdurre cioè un'espressione nei nostri linguaggi quando si parla di fine vite, di accettare, di dare la morte a determinate condizioni, eccetera. Io amo un'espressione che da giovane avevo, forse 19 anni, giovane seminarista al Collegio Capranica, trovai in un libro di Teilhard de Chardin, un famoso paleantropologo che tutti sicuramente ne avete sentito parlare, gesuita. Però naturalmente questo scritto, lo scritto in cui avevo letto di questa espressione, resistere al morire, resistere alla morte, era uno scritto che mi passò Ivan Illich, anche questo, lui faceva secondo teologia, io ero entrato appena appena in filosofia alla Gregoriana, mi passò questo libro che non avevo l'imprimato perché non era stampato, ma amici di Teilhard de Chardin lo avevano dattiloscritto e circolava. Questa idea di resistenza alla morte credo che sia ancora da sottolineare, perché abbiamo sentito da Fantoni, da tutti quanti, che la morte non è che va invitata. Il morire, già i primi fatti tumorali, diciamo, le prime neoplasie, cioè, si possono manifestare già proprio all'inizio dell'evolversi del nostro organismo, quindi in alcuni casi le formazioni tumorali possono esplodere anche nell'infanzia, nell'adolescenza, nell'età matura, certamente se non poi diventano il 50%, non so quanto hai detto, a una certa età e così via. E quindi la morte arriva da sola, non c'è bisogno di... si tratta di resistere al morire. E il morire poi si manifesta non soltanto in fatti di tipo ontologico, in altre forme di... ma in tante altre manifestazioni, come per esempio come oziosità, fuga dalla realtà, diciamo acidia, o addirittura depressione, ecco, però dipendenza da fattori come l'alcol, non so, o fattori assunzione di un eccesso di farmaci o di droga. Ecco, quindi il morire si affaccia ripetutamente nella nostra vita, alza la testa e si tratta di resistere al morire. A me colpì un po' questa cosa, perché nella foga del giovane cattolico 19enne all'inizio della sua studi seminaristici, il morire, per esempio, morire martire per Gesù, per la propria fede, sembrava quasi una cosa. Poi io ricordavo che in certe lapidi cristiane il giorno della morte era segnato natus est, è nato alla vita eterna. Quindi mi colpì inizialmente, quasi mi contrariò. Poi con l'aiuto di Ivan Illich, eccetera, capì che questa resistenza al morire. Poi la resistenza al morire a un certo punto può dar luogo alla cessazione di questa resistenza. Infatti in certe lettere alla sorella, che era malata molto grave, lui ancora dalla Cina, dove cercava il cranio dell'Homo petinensis e così via, gli scriveva che a un certo punto non val più la pena di resistere alla morte, che tanto questa viene da sola, quindi non c'è bisogno di porci fine in modo attivo, per così dire. Si tratta semplicemente di assecondarla. Allora, poi da Teilhard de Chardin a oggi ci sono le cure palliative, cioè le cure che non curano la patologia per cui uno sta morendo, ma curano altri tipi di sofferenza e quindi alleviano la condizione della persona, però il morire viene da solo. Ecco, questo secondo me. Infatti io preferisco alle espressioni vita-morte gli infiniti, diciamo, sostanzializzati. Il morire e il vivere. Ecco, noi stiamo, fin da quando nasciamo, stiamo sempre un poco anche morendo, bisogna resistere al morire col vivere anche il nostro morire, fino all'ultimo scontro, l'ultima battaglia onorevole, che è lo strappare a sorella morte, lo strappare il suo primato, vivendo anche il morire, cioè imponendo le condizioni, il modo con cui noi vogliamo morire, vivere il nostro morire. Quindi è una questione semplicemente linguistica, ma per contrapporsi a certe espressioni rozze del movimento per la vita. La seconda cosa di cui volevo parlare era aprire il discorso sull'Oriente e introdurre un altro concetto, il concetto di riconoscimento di se stessi e del proprio percorso vitale. E in modo particolare, lo cito in alcuni scritti che ho pubblicato, eccetera, e poi per l'ammirazione che ho avuto sempre per Gandhi, per Vinoba Bhave, per altri, i Jain sono una popolazione induista, però con alcune particolari caratteristiche, un rispetto particolare per la vita, anche per la vita animale, anche addirittura per il rispetto della terra, della vegetazione, degli insetti e così via. Ma questa non è la caratteristica, il loro fondatore si perde nei millenni. Mahavira è un contemporaneo del Buddha e già, insomma, ha portato delle riforme importanti, delle metodologie. Quindi la persona, il Jain, vive la sua vita liberandosi via via di stati condizionati e quindi liberandosi loro lo chiamano il karma, no? Sono stati condizionati, forme che si depositano. E questo con una forza della mente sulla corporeità, sul corpo. Quindi, per esempio, la parola, insomma, che l'eutanasia o l'assecondamento del morire, la cessazione della resistenza al morire, sia solo per motivi di sofferenza, io sono un po' perplesso. Non è solo questione di sofferenza, è questione di non riconoscimento di se stessi. Uno non si riconosce in quello che sta succedendo. E questo perché la mente non riesce più a controllare per degli accadimenti, gli attraversamenti della sua esistenza, del suo essere in questa condizione, per questo si modifica il suo modo di riconoscere se stesso. E quando un Jain comincia a non riconoscersi più, a non potersi più dare, non governare più con la mente la propria corporeità, loro non distinguono anima e corpo, sia ben chiaro, questa è la distinzione platonica che si è introdotta violentemente nel cristianesimo, lo sentivo anche ieri in televisione, l'anima e il corpo, l'anima poi che c'è anche dopo, che va di qua là, l'inferno, il paradiso. Ecco, l'anima è Aristotele chiama enteleia, è una convergenza, un'armonia delle componenti vitali del nostro organismo. Quando questa armonia si dissocia, si va verso la dissoluzione e quindi verso anche la scomparsa della mente. E la mente, finché la mente riesce ancora a governare, può governare, per così dire, può governare, può assecondare questo morire. Allora questo loro lo chiamano, i Jain, assottigliamento del karma, e usano per questo il digiuno. Cioè assottigliano questa resistenza al morire. San antichi, san blecare, è un'espressione che loro usano, che può essere usata anche con un certo metodo di ritorno, litvara, che è un recedere da questo percorso. Non, se le condizioni si sono modificate, sempre se lui si riconosce in quella condizione. Per esempio Gandhi, che era un Jain, come ben sapete, Gandhi una volta intraprese il giudizio San Antichi, lo intraprese perché lui aveva una delle grandi cause della sua vita era la parità di diritti dei senza casta, dei paria. Però, soltanto che facendo per così una concessione da parte anche col benestare del governatore britannico, fu dato il voto ai paria, ma in collegi separati da coloro che erano in casta. Siccome le associazioni dei paria avevano accettato questo principio, impazzì Gandhi dal furore. Cioè era la sconfitta, lo schiaffo, non tanto perché si imponeva questo, quanto perché i suoi avevano accettato questa condizione. E iniziò il digiuno fino a che morte ne venga, il San Antichi, San Mlekara. Ecco, soltanto che strada facendo si modificò nel Parlamento britannico, per 2 giorni e 2 notti in seduta permanente, perché avevano il terrore che si scatenasse qualche cosa in India, se Gandhi moriva per digiuno, allora modificarono la loro posizione le associazioni dei paria e dissero questo era soltanto un anticipo su quello che avrebbero raggiunto dopo, era un compromesso nella direzione giusta. Allora Gandhi recedette, praticò l'itvara, cioè una tazzina di tè con un cucchiaino di miele, perché piano piano poi bisogna, per ricominciare ci vuole calma, perché se no lo stomaco, non so fantoni che succede, dopo giorni di digiuno se uno mangiasse un piattone di legumi. Ecco, e così infatti sappiamo tutti quanti che Gandhi non è morto per digiuno, ma è morto per una revolverata di uno dei suoi, di un estremista e così via. Ecco, secondo me questo è molto importante. Secondo me uno, finché se arriva a non riconoscere più se stesso, è giusto che attraverso il rifiuto del cibo, e questo lo trovate nell'Utopia di Tommaso Moro. Cosa ho detto? Tommaso Moro, San Tommaso Moro, protettore dei politici, il quale ha una pagina sull'eutanasia che non condivido nemmeno io, perché dice che convincere colui che sta vivendo una condizione in cui la vita non è più vita è una cosa santa, perché ci devono dar mano i sacerdoti dell'isola Utopia, naturalmente, è chiaro. E io non sono d'accordo neanche con lui, perché non sono d'accordo che siano i medici o i sacerdoti o i familiari a convincere il malato terminale. È lui che deve convincere noi che non si riconosce più in quella condizione e pertanto rifiuta il cibo, rifiuta tutto, accetta soltanto la sedazione, le cure palliative e così via. Quindi non sono d'accordo nemmeno con San Tommaso Moro, mi dispiace, ma c'ho un po' di fatti allergici ultimamente con i santi.
Grazie Mina, grazie Giovanni. Allora siete stati molto disciplinati, abbiamo 20 minuti per raccogliere delle domande. Domande, non interventi, quindi cerchiamo di formulare... No, tutti vogliono fare l'intervento. E loro quando rispondono? Facciamo allora interventi brevi e raccogliamo anche domande. Così mettiamo il microfono lì.
Per chi non mi conosce, sono Mauro Magini. Cercherò di essere cronometrico. Si sta parlando di fine vita e voglio portare una esperienza freschissima. Questa mattina ero nelle Marche perché mia madre di 97 anni sta morendo in un ospedale, l'ospedale di Fano. E in questi due giorni che l'ho vista, mi ha riconosciuto, era ancora vigile, mi sono venuti dei pensieri di due ordini di due tipi. Il primo pensiero, quando vedevo quelle flebo che scorrevano nelle vene di mia madre, è stato a cosa ha fatto il cardinale Martini. Il cardinale Martini, da quello che ho letto sui giornali, ma evidentemente è un fatto acclarato, ha chiesto di essere sedato in profondità. A un certo punto non era intubato, non era nulla, però ha rifiutato qualsiasi palliativo, e cioè le flebo che ti tengono in vita, per poter finire tranquillamente, è stato sedato. Come si chiama questo gesto? Secondo me è eutanasia. E secondo me è eutanasia. E la mia ammirazione per il cardinal Martini non è diminuita, è aumentata. Il cardinal Martini l'ha potuto fare, ma per tutti gli altri, i guardiani del Tempio, perché caro Marino, non sono i politici che fanno questo, è la Chiesa che impone queste leggi. La fecondazione artificiale e le cose assurde sulla fine vita non è il Parlamento, o il Parlamento che è prono al Vaticano che fa questo. Questo deve essere molto chiaro. Quindi chi può, per i potenti, come Papa Giovanni Paolo II, la sedazione profonda, cioè l'eutanasia, la possono fare. I comuni mortali no. I guardiani del Tempio sono molto attenti, per loro c'hanno scappatoie sempre, per tutti gli altri deve valere la legge che stabiliscono loro. Questa era la prima serie di osservazioni. Mia madre non è il cardinale Martini, non ha mai espresso volontà di questo genere, non vorrei mai che le facessero una cosa del genere e né io la farei mai, per carità. Però qualcuno potrebbe dirlo, potrebbe volerlo e dovrebbe essere fatto. La seconda serie di considerazioni che ho fatto sono molto più banali, ma anche molto importanti, forse per qualcuno. E mi riferisco proprio al dottor Marino, che è commissario d'inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale. Nell'ospedale di Fano, ma forse in molti altri ospedali, l'assistenza è affidata totalmente in mano alle badanti. Io il giorno prima di partire ho firmato un modulo come figlio, perché nella notte era una certa persona che faceva l'assistenza. Ora, l'assistenza la notte, non solo la notte, ma anche il giorno, perché mia madre non è in grado di mangiare. Piccolo dettaglio, questo ci costa 150 euro al giorno. Per carità, lo possiamo fare e non importa. Però c'è gente che non lo può fare. Ho parlato col primario, ho parlato con la caposala e dicono, è vero, lei ha ragione, però non assumono più nessuno. Qui abbiamo un'infermiera per 40 persone e mi davano totalmente ragione. Io capivo quello che loro dicevano e dico che questa è una vergogna, è una profonda vergogna che deve essere denunciata in tutte le sedi.
Spero di essere brevissimo. Premetto che sono molto felice perché ho ascoltato delle cose molto ben dette e molto significative. Ecco. Io voglio dire questo, riprendendo un accenno che ha fatto la signora Welby sui malati che non hanno assistenza adeguata. Io ormai sono vecchio, però la mia vita ho fatto per moltissimi anni assistenza ai malati terminali di cancro a casa loro. E un'assistenza molto intensa con un'associazione che... E quindi ho visto morire molte persone, molte, veramente molte. E ho vissuto dei drammi tremendi, perché nell'assistenza a domicilio, oltre che il malato, c'è la famiglia. Spesso la famiglia ha importanza ancora maggiore del malato. Beh, quello che voglio dire, e lo dico in particolare al senatore Marino, perché è un aspetto che dovrebbe essere tenuto presente dai legislatori in modo particolare, quello che voglio dire è questo. Io ho incontrato delle situazioni disperate, ma con un'assistenza attenta e ben fatta mi sono accorto che queste situazioni disperate vengono recuperate. Lo dico con le parole di una signora che aveva il marito, veramente una situazione tremenda, e che un giorno, dopo diverso tempo, andava avanti l'assistenza, mi ha detto... Mi ricordo testuali le sue parole, mi ha detto: io ero assolutamente disperata, mi hanno dimesso mio marito dall'ospedale, sono tornata a casa, non sapevo che fare e pensavo di farla finita, pensavo di aiutare lui e suicidarmi io, non ne potevo più, non sapevo. Poi siete arrivati voi, l'associazione, e ho visto che sapete che cosa bisogna fare. Siete in grado in qualche modo di accompagnare questa cosa. E allora ecco, io mi sono tranquillizzata, sono qui che aspetto, non mi sento più disperata perché capisco che facciamo quello che si può fare. Che significa questo? E questo vorrei dire che proprio io lo posso dire come testimonianza vissuta. Mentre ho sentito nelle mie esperienze molte volte discorsi di eutanasia, di fine vita, di tutte queste cose qua, eccetera, però mi sono accorto che man mano che l'assistenza funzionava, la necessità di parlare, di riflettere sull'eutanasia, su queste cose, diminuiva. E vorrei dire quasi che se ci fosse un'assistenza fatta veramente bene, il problema dell'eutanasia si riduce a poco e forse a niente. Ecco. E quindi io penso questo, e questa è la raccomandazione che vorrei fare ai politici: trattate i problemi di fine vita insieme ai problemi di assistenza alle famiglie che ne hanno bisogno. Grazie.
Allora, io darei adesso... Allora, se c'è, faremo ancora l'ultimo intervento, se dite anche nome e cognome. Tra l'altro ringraziamo Radio Radicale che sta registrando tutta la serata e che metterà sul sito.
Io ero Antonio Teldum.
E chi volesse anche ascoltare il convegno dell'Associazione Luca Coscioni lo può fare sempre sul sito di Radio Radicale.
Allora, poi dico il cognome. Il nome. Io faccio solo una domanda che riguarda i malati neurologici, omettendo un'esperienza dolorosa e recente che riguarda uno dei miei fratelli. Se sui malati terminali di cancro c'è tutto un percorso, sui malati neurologici siamo al Medioevo. Ho partecipato quando ero giovane all'esperienza di Basaglia, ma sembra che non sia servita. Si fa violenza su queste persone per il loro bene, si dice. E capisco anche gli infermieri poveretti che non sanno che fare. Questo è il buco nero che riguarda persone spesso nemmeno tanto anziane, ma vale anche per gli anziani. Chi va in certi posti dove magari alla fine è costretto a mettere qualcuno dei suoi, vede che il lazzaretto manzoniano non è stato superato. Mi chiamo Maria Pia Donacatè.
Alberto Bossi, una domanda da un minuto. Vorrei una risposta dal senatore Marino. Perché è così difficile per tutti, credenti, non credenti, laici, fare una distinzione tra uccidere e lasciar morire, uccidersi e lasciarsi morire? Ma perché è così difficile? Perché è così difficile distinguere l'azione tesa alla morte dell'individuo oppure l'azione tesa, la cui finalità è altra, per esempio la sedazione, che non direttamente non è cianuro, è altro. Perché è così difficile? Perché tutti parlano di eutanasia, quando eutanasia non è quella della sedazione, ad esempio, come ha avuto, e ho letto anch'io la testimonianza della nipote, il cardinale Martini.
Ecco. Ultima domanda, poi diamo spazio alle risposte, altrimenti ci allunghiamo troppo.
Niente, io volevo dire che il discorso di voler finire e di voler morire e avviene tante volte nelle case. Io ho avuto il caso di mia sorella. Mia sorella, dopo 10 anni di cura di un carcinoma mammario, sembrava che si fosse sedato e invece ricominciarono le metastasi. Curata sempre omeopaticamente, a un certo momento fu mandata a casa solo con di potersi praticare la morfina. Lei decise il giorno di Natale 2007 di iniziare il digiuno che tra l'altro la portò a sofferenze non indifferenti, e francamente mi chiese di aiutarla. Io non mi sentii di aiutarla, perché visto anche le condizioni sue, che erano abbastanza aggravate, quindi lei non rimase male di questo mio rifiuto. Però francamente io rimasi tranquilla, perché non potevo portarmi il discorso di aver aiutato a finire così. Francamente lei è cosciente fino all'ultimo, e a un certo momento naturalmente tutte le sofferenze la portarono alla morte.
Allora, grazie a tutti. Senatore Marino, tante domande per lei, poi Mina Welby.
Io risponderò così, cercando di trovare un nesso tra queste domande, queste importanti questioni che sono state poste. Innanzitutto vorrei per pochi istanti così parlare della questione della malattia mentale e della davvero gravità e ritardo che c'è nel nostro paese. Io, forse alcuni di voi lo sanno perché è stato pubblicizzato molto questa azione della nostra commissione sulla salute mentale da una trasmissione su Rai 3, presa diretta di Iacona, che ha fatto vedere il lavoro che abbiamo svolto. E quella è una pagina, poi le pagine belle non si raccontano mai del Parlamento, è una pagina dove la commissione, dove ci sono tutti i partiti, ha proceduto senza mai dividersi, e cioè questi sopralluoghi abbiamo svolto a sorpresa in quelli che possiamo chiamare manicomi criminali, vengono chiamati ospedali psichiatrici giudiziari, ma sono dei luoghi orribili, orribili, e lì un passo avanti significativo l'abbiamo fatto, perché anche con una presa di posizione che io personalmente
ho voluto fortemente il 21 dicembre, in un momento che voi vi ricordate di molta difficoltà del nostro paese, si cambiava il governo, c'era da votare la fiducia al governo Monti, e io dissi proprio sulla questione della salute mentale, facendo riferimento a questi manicomi criminali, che presi la parola in aula, che non avrei votato la fiducia se quell'orrore non veniva cancellato, no? Perché ci sono delle cose che secondo me vanno al di là dell'economia. L'economia è importante, ma se è al servizio delle persone, non se le persone sono al servizio dell'economia. E in effetti questo governo ha ascoltato, è stata votata una legge a febbraio, la legge 9 del febbraio del 2012, e entro il 31 marzo del 2013 questi luoghi verranno chiusi. Però quello che ha detto la signora che ha parlato è drammaticamente vero, e vi faccio solo un ed è qualcosa in cui dobbiamo tutti sentirci responsabili, perché pensate che anche in una situazione drammatica come quella del terremoto dell'Aquila, che ha distrutto un ospedale, l'unico reparto, l'unica divisione che non è stata ricostruita ancora, e anche simbolicamente i pazienti sono stati trasferiti in un luogo che non è proprio limitrofo all'ospedale, sono i malati mentali, che sono ancora chiusi nei containers della protezione civile, mentre tutti gli altri malati sono tornati nelle loro stanze. Cioè è come se ci fosse proprio una visione all'interno del nostro Servizio Sanitario Nazionale che loro sono gli ultimi degli ultimi. E forse avete visto sull'Espresso, noi ci siamo occupati di recente di quell'episodio, se andate sul sito c'è tutto il lavoro che abbiamo fatto come commissione, di quel povero professore che è stato arrestato e portato in un luogo dove vengono ricoverate le persone con problemi di salute mentale, legato per giorni e giorni a un letto finché è morto, e questo è veramente, io vi assicuro che l'impegno ce lo stiamo mettendo tutto. Per esempio in quel caso la nostra commissione è stata la prima ad intervenire, e adesso ci sono 18 persone che sono state rinviate a giudizio per l'omicidio di questa persona. Però è un lavoro enorme che ancora nel nostro paese deve essere fatto. Questo si collega in qualche modo, è chiaro che questo è un aspetto molto drammatico, ma alla questione dell'assistenza attenta, che può recuperare situazioni disperate e può evitare il desiderio di ricorrere, o il pensiero di ricorrere all'eutanasia, o anche la questione dell'assistenza più ordinaria, che ormai in molti ospedali deve essere affidata a persone esterne, che una famiglia deve in qualche modo cercare e pagare di tasca propria. Io qui lo dico, l'ho detto, ma io e su questo non tornerò indietro. Questo nuovo decreto sulla salute, capisco che ci sono responsabilità di partito, eccetera. Ho avuto tante discussioni su quello che era la spending review, insomma siamo arrivati a una riduzione di 21 miliardi di euro, che sono un quinto del finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale. Noi in questo modo la distruggiamo, la nostra sanità pubblica. Io tra poco il decreto arriverà nell'aula del Senato, io non lo voto, perché o tagliano i 15 miliardi di euro per gli F-35 o io questa cosa non la voto. Non la voto. E anche se fossi l'unico, io non lo voto. Non lo voto perché davvero, se ci devono spiegare se veramente, ed è vero, questo certo lo riconosciamo tutti, siamo in una grande crisi economica, ma se siamo in una grande crisi economica noi non possiamo continuare a investire in armamenti, in missioni che chiamiamo di pace ma sono di guerra, e invece riduciamo allo stremo. Guardate, l'altro giorno sono stato di notte nell'ospedale Molinette di Torino nel pronto soccorso. Io davvero ho un rispetto enorme per l'abnegazione di medici, infermieri. Ho chiesto a un infermiere, ma perché non si alle 3-4 del mattino erano continuamente in movimento ad assistere pazienti che arrivavano, eccetera. Pensate che gli hanno tolto per questioni di bilancio l'acqua. L'acqua, gli infermieri, i pazienti e i medici di notte, se vogliono l'acqua da bere, alle Molinette di Torino, alle Molinette, devono andare a prendersela e pagarsela di tasca propria. E il numero di persone che sono state ridotte in un anno in quel pronto soccorso è 14 unità. Quindi con 14 persone in meno devono cercare di dare lo stesso tipo di assistenza. Non è davvero accettabile. Infine, ecco, volevo chiudere con un aspetto. Io personalmente penso che la sofferenza sia sempre, la sofferenza eliminabile vada sempre eliminata. Quindi prima la testimonianza della signora della morte della sorella col tumore alla mammella che si è lasciata spegnere con il digiuno. Ecco, io vorrei però dire che su questo c'è anche da parte della Chiesa Cattolica uno dei pochi pronunciamenti chiarissimi, perché, ripeto, non è perché lo pensa la Chiesa Cattolica, lo do come supplemento di informazione, perché io penso che la sofferenza inutile deve sempre essere eliminata. Però lì c'è un capitolo, certo Giovanni Franzoni potrà essere ancora più preciso di me, importante, perché a un certo punto un gruppo di medici riuniti a congresso, era il 1957, chiese a Pio XII, fece proprio una domanda precisa, e disse, ma noi possiamo usare la morfina in un paziente che soffre anche se l'uso della morfina di fatto poi accelera il processo del morire? E la risposta di Pio XII fu chiarissima, dice: purché l'obiettivo non sia uccidere, anche se la morte viene prima, ma sia togliere il dolore, è eticamente giustificabile. Quindi insomma io credo che lì davvero non dovrebbero esserci discussioni, insomma il dolore ogni volta che si può dovrebbe, e la sofferenza dovrebbero costituire un imperativo morale per ciascuno di noi, eliminarlo, toglierlo e aiutare quella persona.
Allora, brevi interventi in chiusura, Mina Wade.
Sì, io voglio soltanto concludere molto brevemente che sicuramente è necessario che il nostro paese faccia una buona legge sulle scelte delle persone del fine vita, qualsiasi siano, anche compresa quella se qualcuno vuole l'eutanasia vera e propria, cioè il suicidio assistito, per non dover andare in Svizzera, per non dover espatriare, per poter tranquillamente morire a casa sua o lì dove è ricoverato, perché ci sono anche di queste richieste. Noi abbiamo lanciato un orribile, io l'ho chiamato così, sgradevole e terribile video. Cioè, non è la visione che è terribile, però il contenuto, dove si cercano attori, protagonisti terminali che interpretano appunto la propria fine della vita. Questo voleva essere non una cosa reale, sì, ci sono già delle persone che si sono mosse, ma per dare agli strumenti di comunicazione, ai media, di dare questi input, di fare programmi di approfondimento per la cittadinanza, per i cittadini, anche in prima serata. Sì, lo so, la RAI perderà, o anche la Mediaset perderà un sacco di ascolti, però io credo che la gente voglia anche sapere, voglia essere istruita e voglia capire che cosa significa il morire e che cosa significa vivere, in modo particolare adesso dove abbiamo una crisi non tanto economica ma più che altro culturale, perché anche i programmi televisivi, andate un po' a vedere, io non apro più il televisore, sono mesi che non la guardo più, perché non c'è nulla, non c'è una cosa veramente culturale che educa, che ci istruisce, che ti dice, che ci informa profondamente. Noi abbiamo fatto nel centro d'ascolto, ci siamo fatti dare i dati, ma su 7 miliardi di ascolti, solo 7 milioni di ascolti sono su cose culturali che sono state proposte in televisione. Quindi questa è una cosa molto molto triste. Ecco, io credo che in questa maniera cerco di portare avanti anche la richiesta di Pier Giorgio, che aveva detto al presidente: il mio sogno, anche come co-presidente dell'associazione che porta il nome di Luca, la mia volontà, la mia richiesta che voglio porre in ogni sede, a partire da quelle politiche giudiziarie, è oggi nella mia mente più chiaro e preciso che mai: poter ottenere l'eutanasia. Vorrei che anche i cittadini italiani sia data la stessa opportunità che è concessa ai cittadini svizzeri, belgi, olandesi. Lui non ha terminato per eutanasia volontaria, anche se l'avrebbe voluto, ma ha accettato la limitazione della terapia ventilatoria, essendo sedato per non sentire la sofferenza. Anche il cardinale Martini ha scelto di non sentire sofferenza alla fine della sua vita. Lui è morto perché non poteva più essere nutrito, come Giovanni Nuvoli. Era una morte simile, quindi non era eutanasia, assolutamente no. Grazie. E mi raccomando di firmare per gli 8 referendum. Grazie.
Allora, rapidamente ancora, se volete dire qualcosa, professor Fantoni o Giovanni. Allora, va bene così. Noi ricordiamo anche appunto quello che diceva Mina per chiudere, che è importante che l'informazione dia le informazioni giuste. Il video di Franco Mastro Giovanni, citato dal senatore Marino, non è stato dato in televisione, è girato solo su internet. È importante parlare di queste cose. Grazie alla comunità di base di San Paolo, grazie ai nostri relatori, buona serata. Grazie.